Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo è un giorno mi ammazza. Sono nudo con il telefono in tasca. Se ti penso vibra fu. Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente.
Ma prima
fammi scrollare.
Benvenuti a un'altra puntata di Make Some Noise, le storie e le voci di chi resiste con l'arte e con le idee.
L'ospite di stasera è un tenore che pone una sfida tra generi e linguaggi.
Libretti contro vinili, rockstar contro tenori e soprani, contemporaneità contro tradizione.
Se pensate che l'opera lirica sia per natura composta e una cosa d'altri tempi...
Se pensate che la voce dell'opera parli soltanto per pochi eletti e privilegiati, potreste sbagliarvi.
E allora andiamo a scoprire assieme la magia dell'opera, che è anche il nome del progetto per ragazzi che segue proprio qui a Roma Davide D'Elia. Benvenuto Davide, ciao!
Ciao Davide!
Ciao a tutti, ciao ciao!
Ciao, grazie di aver accettato il nostro invito che questa sera si pone come una sfida, perché quello che vogliamo fare
sì.
È parlare di opera, opera lirica, ma in un modo un po' diverso dal solito.
Esatto.
Ma va benissimo.
In questo ci aiuterai tu, assolutamente, perché insomma la tua formazione, tu sei anche un tenore diplomato, giusto?
Sì,
hai fatto la scuola. Poi,
sì,
poi ti diremo anche di farci sentire un po' come usi la voce.
Sì, sì, dai, un pezzettino ce la devi fare dopo.
Giusto per metterti a tuo agio.
Non fatti i vocalizzi, guarda.
Vabbè, li fai in diretta con noi, dai. Davide, dai, cominciamo con la prima domanda. E volevo iniziare proprio dalla tua formazione, no? Che è stata complessa, articolata. Abbiamo detto, hai frequentato il conservatorio, ti sei diplomato come tenore. Ma ti stai ancora formando. Poi, vabbè, hai studiato anche all'università, ti sei diplomato al DAMS. Però ancora stai studiando e diremo dopo che cosa, in che cosa. E hai definito il tuo avvicinamento alla lirica come un percorso personale per tornare all'origine e all'essenza delle emozioni e dei sentimenti, in un momento storico in cui si tende un po' a catalogare, a categorizzare tutto, e quindi un modo, questo ti cito, per togliere le sovrastrutture all'arte. Che cosa intendi con questa frase?
Ma allora, innanzitutto parto un po' dal mio punto di vista, della mia storia. Io vengo da una famiglia in cui nessuno era interessato a nessuna forma d'arte in particolare, soprattutto l'opera lirica. E mi sono incuriosito a questo perché mi intrigavano le storie e perché vedevo la televisione, una trasmissione con Lorella Cuccarini e Marco Columbro. Chi l'avrebbe mai detto che loro della TV commerciale avrebbero trasmesso questo a me? Però loro facevano le parodie delle opere e io mi sono interessato a quelle. Poi era un periodo che facevano molta pubblicità delle musicassette, ormai non esistono più, in edicola. Io chiesi a mia madre come regalo, a 9 anni, 10 anni, quindi pura follia, se me ne comprasse una. Poi abbiamo comprate tutte 40, 46. Io passavo il sabato sera da bambino a sentire le opere. Mia madre era molto preoccupata. E quindi, e poi questo è diventato per me un modo di vivere, anche vabbè, perché io figlio di genitori separati, ognuno di noi nell'infanzia ha avuto dei piccoli problemi, non mi lamento della mia infanzia, però è stato un po' particolare. E l'opera per me era un modo per conoscere l'altro. Io adesso, se posso dirlo, insomma, lavoro con i bambini perché è diventato uno scopo di vita. Io credo che tutti quanti devono avere una sensazione che sia artistica, un qualcosa che serve per scaricarsi, e l'arte credo che ha questo obiettivo qui: scaricarsi, trovare le emozioni, provarle, e questo per me è stata l'opera. Quindi nata come gioco, è diventata una passione, poi è diventato uno studio, e questo studio però mi ha riportato a giocare con l'opera insieme ai bambini e scoprire il mondo dell'infanzia attraverso l'opera lirica, che è vista invece una cosa per vecchi.
Ecco, hai detto delle cose molto interessanti in questo tuo, diciamo, in questa tua scoperta, diciamo, dell'opera da ragazzino, da bambino. E l'hai accostata all'arte perché parlavi di un bisogno d'arte, no, per sfogarsi. Allora io Vorrei sapere che differenza c'è, visto che l'opera spesso appunto viene, come dire, associata alla cultura. C'è differenza tra arte e cultura, secondo te? E poi, aspetta, perché non ho mica finito, cioè ti rimpinzo di domande. No, e poi questo ritorno al passato mi piaceva anche, questo appunto accostarsi all'opera per tornare all'origine. Secondo te, visto che dicevamo che è una cosa per vecchi, l'opera può essere contemporanea? Puoi anche scegliere quale delle due domande rispondere, perché...
Ah, cioè ne
Possibilmente
posso
entrambe.
rispondere solo una. Iniziamo, no, arte e cultura, io lo dico sempre, nei miei incontri faccio anche dei incontri preparatori ai docenti e dico purtroppo usiamo sempre con i ragazzi e con il popolo, direi la parola arte. La parola cultura fa paura, perché cultura viene vista come una trasmissione di doveri, perché bisogna conoscere la Divina Commedia, bisogna conoscere i Promessi Sposi, bisogna conoscere non so quale sinfonia di Mozart o che altro. Invece no, questo secondo me è molto sbagliato. Questo io lo vivo nelle scuole, in tutti i gradi di scuole che ho fatto, quelle che frequento. No, ai ragazzi bisogna farli sporcare con l'arte. Io dico sempre questo: i bambini, i ragazzi devono sporcarsi con l'arte, che vuol dire che se loro giocano con qualcosa, loro si divertono e si scoprono. Infatti, non ci scordiamo che insomma, uno dei più grandi pedagoghi, insomma, che è Piaget, diceva proprio verso i 4-5 anni c'è cioè il momento in cui i bambini giocano a drammatizzare la vita quotidiana.
Certo.
Se noi questo lo riuscissimo a fare anche nella nostra vita normale, da adulti, con il gioco della catarsi inventata dai greci nel vedere un'opera, ma anche un semplice, dico, film, beh, viviamo una grandissima forma di catarsi e sicuramente gran parte della gente non andrebbe più da psicologi, già che va tanto di moda adesso andare da
Molto
psicologi.
probabilmente hai ragione, sposo la tua teoria, però è difficile farlo da adulti perché i bambini sono più liberi, hanno meno sovrastrutture, però forse probabilmente questo concetto di togliere le sovrastrutture è proprio questo, no? Quello che dicevi prima, consiste proprio in questo.
Ma guarda, assolutamente, io lo vedo, io lavoro di solito con le classi che vanno dalla prima elementare alla quinta, così ho un ciclo. I bambini verso i 7-8 anni cambiano totalmente perché acquisiscono una struttura che comincia a diventare quella adulta. Allora tu vedi che fino ai 6-7 anni loro giocano con la musica, con l'opera in un modo strepitoso, veramente non si fanno problemi, e dopo invece cominciano a voler prendere un distacco, come prendono distacco dai giocattoli, perché devono diventare adulti. Uso proprio il verbo devono, non, è un dovere per essere accettati nella società. Io dico sempre, esempio, quest'anno ho una quinta, sto seguendo questa quinta elementare, che vabbè, ormai sono affezionato tantissimo a loro, però glielo dico. Parlo sempre, dovete rimanere bambini quanto più è possibile. Poi è ovvio che bisogna avere la maturità per fare le cose, ma se uno, il bambino non ha paura, infatti il bambino è attratto dall'orrore, dalle cose tremende, basti pensare a tutta la tradizione delle fiabe, no?
Certo.
E nella realtà uno non lo sa, ma Cappuccetto Rosso finisce nel letto con il lupo e lì finisce la fiaba. Poi i
Certo.
ben pensanti hanno pensato di terminare la fiaba con la morte del lupo. E quindi i bambini sono attratti da quello che va oltre. E il mondo dell'opera lirica in particolare, ma anche l'arte, cioè, se noi basti, ci mettiamo davanti a un quadro di Miró, effettivamente vediamo delle linee, delle palle rosse, ma che cos'è? Ma se uno andasse oltre quello, scoprirebbe un mondo, ma è il mondo interiore di noi stessi.
E allora, a proposito delle varie forme d'arte, no, che hai citato, la musica ovviamente
Certo.
è una di
E l'andare
quelle, e
oltre
l'andare
anche.
oltre. Infatti, a questo proposito, ci andiamo ora ad ascoltare un brano che apparentemente sembrerebbe non entrarci nulla con l'opera, perché è Achille Lauro con Maleducata, e poi ci spiegheremo perché.
Va
Vai, Achille
benissimo.
Lauro.
Scommetto sempre una passata di smalto. Oh mio Dio, sto cesso pieno di borotalco. E tu ti stai truccando come una ballerina. Stai bevendo un tè speciale con la tua amica. Oh sì, ti voglio sempre così.
Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sempre così, ti voglio sempre così. Sì, sono una stupida bambolina. Sì, ti prego, affogami nella tua piscina. Le regalo il cuore, sì, così lo cucina. Strappa la mia pelle, sì, mettila in vetrina. Scattami una foto, sì, sono una modella. Sfida sul mio corpo, sì, come in passerella. Di notte vanitosa, di mattina aggressiva. Di giorno una monella e una bambina cattiva. Sì, cose da femmina. Ti voglio sempre così. Cose da femmina. Oh mio Dio. Cose da femmina.
Ti voglio sempre così.
Cose da femmina.
Sì, ti voglio sempre così.
Voglio sempre così, oh mio Dio.
Ti voglio sempre così.
Oh yeah yeah. Ti voglio sempre così. Ti voglio sempre così.
Maleducata di Achille Lauro, in una puntata dedicata all'opera, eh?
Che richiede una certa compostezza anche in genere, no? Quantomeno in teatro, voglio dire,
sì,
uno
infatti,
non dovrebbe,
no.
Come dire, scacciarsi, come si dice.
Invece noi qua ci siamo un po' scatenati, tranne Claudia, la nostra regista, che non è proprio una grandissima fan di Achille Lauro, però
vabbè,
noi
vabbè.
Ne approfittiamo per salutarla e darle un grande abbraccio e bacio, anche se da lontano, perché senza di lei tutto questo non sarebbe possibile. Non l'abbiamo mai salutata prima, e invece adesso ci vuole proprio, è proprio giusto. Quindi torniamo con Davide a parlare di opera. Allora, Davide, perché abbiamo citato Achille Lauro? Perché effettivamente, no? Se pensiamo a fenomeni contemporanei che utilizzano l'eccesso, la provocazione, anche il mascheramento, no? Pensiamo appunto ad Achille Lauro come esempio più recente, o anche al più storico Renato Zero, ma anche Paolo Poli per restare in Italia, no? E poi se ci spostiamo all'estero non ci può non venire in mente David Bowie, Kiss. E quindi ti volevo chiedere, che origine hanno in realtà questi fenomeni? Possono essere rintracciati nell'opera, ad esempio nel barocco, nelle provocazioni del Settecento? C'è una qualche similitudine?
Ah, sì, assolutamente. Allora, tanto hai nominato Paolo Poli, che non avevamo detto. Beh, insomma, Paolo Poli era un artista melodrammatico e lui collaborava, insomma, con diversi teatri che appunto facevano opera lirica. Poi lui è diventato famoso perché era, insomma, molto stravagante come personaggio, no? E anche l'utilizzo della voce, ma insomma questo non è l'argomento. Ma la parola giusta è eccesso, sono personaggi che vanno nell'eccesso. Beh, l'opera lirica è stato quel mondo nel 1700, ma anche nel 1800, che è stato molto giocato sugli eccessi dai personaggi quali erano i castrati. Che bisogna stare attenti, non è che il castrato è l'omosessuale, sono due cose diverse. I castrati erano queste persone che per eccesso di volere l'arte, insomma, subivano questa operazione, non sviluppavano in un determinato modo ma in un altro, e poi erano particolari. Ma loro, nelle loro opere, quando andavano a cantare, erano eccessivi nel far sentire la loro voce. Non era importante il testo, andavano con mille orpelli, con mille acuti, e poi anche il loro modo di presentarsi vestiti, basti vedere tutta la litografia che esiste, insomma, che sono tantissimi, veramente sembrava un Achille Lauro un po' più cicciottelli all'ultimo Sanremo, insomma, più o meno è la stessa cosa. Ma andare a vedere, c'è un film famosissimo, anche molto bello, che è Farinelli, che è il cazzato più famoso della storia. Se voi guardate, c'è cioè, Fiume, Teli, era molto lontano, anche perché l'idea era questo eccesso doveva fare che cosa? Loro interpretavano, attenzione, non i ruoli femminili come noi vogliamo credere, perché cantavano con queste voci particolari, ma interpretavano gli eroi, i grandi contestatori, i grandi condottieri. Effettivamente Renato Zero e Achille Lauro, per rimanere in Italia, vogliono essere gli eroi del nostro tempo. Cioè Renato Zero ha fatto una battaglia, è stato un eroe in alcuni valori di libertà, che in Italia, capirai, era l'epoca della Democrazia Cristiana. Poi non voglio entrare in un discorso politico, perché mi hanno già studiato all'università, quindi non voglio andare... Quindi però possiamo immaginare, quindi c'è questo senso di rottura. E poi un'altra cosa importante, l'opera lirica nella figura delle donne. L'unico mestiere che una donna poteva fare a livello intellettuale, anche prendendo mille critiche e a volte essendo avvicinata al senso di essere una prostituta, era proprio la cantante lirica. Se noi pensiamo, nessun altro tipo di lavoro pubblico poteva fare la donna. Sì, anche l'attrice. Però ricordiamoci che il cantante lirico ha una carriera internazionale, di qualsiasi nazione si fosse, che invece un cantante di musica leggera, ma anche un attore, molto difficilmente supera i propri confini, soprattutto parliamo di un'epoca in cui non c'erano i media come attualmente, insomma. Quindi cioè, la potenza della lirica, la stravaganza è data anche da questo qui. Io quando ho visto appunto tutte le serate di Sanremo in cui Achille Lauro si era presentato in quel modo, a me è venuto subito in mente il Farinelli, tutti i castrati che andavano sull'esagerazione, ma per dimostrare che al mondo esistevano anche loro, esisteva un modo di pensare. Poi,
certo, però tu parlavi, diciamo, facevi riferimento ad un'esagerazione anche nell'uso della voce, più che diciamo nel costume o nella mise-en-scène, diciamo, no?
Sì, ma anche l'utilizzo della voce. Ma credo che il prossimo ascolto, non so se sarà Renato Zero, uno si ferma, una cosa molto interessante, nessuno di noi sa, ma molti cantanti, autori di musiche che noi riteniamo un po' leggere, riprendono molto dall'opera lirica.
E qui ti
ma
voglio,
anche infatti, tematiche.
Qui ti voglio, perché io stavo pensando una cosa, visto che stavamo parlando di provocazione, di uso della voce, come dire, oltre le proprie anche potenzialità, se vogliamo, mi è venuto in mente Freddie Mercury. La penso, che ne so, penso alla sua, a come si travestiva in I Want to Break Free, penso anche all'album che ha fatto con i Queen, A Night at Opera, no? Ecco, io penso a Freddie Mercury e quali similitudini ci possono essere tra un Freddie Mercury e un Donizetti, un Bellini, insomma, perché secondo me se fosse nato nell'800,
allora, sì,
Freddie Mercury sarebbe stato, come dire, un compositore come loro.
Sì,
o no?
Sì, ho capito. Beh, assolutamente, ma innanzitutto diciamo subito, lo sappiamo, Freddie Mercury aveva questo amore per Serac Caballé, quindi lui studiava la vocalità come quella del soprano, neanche del tenore. Lui aveva un'estensione di 3 ottave, che è contro natura. Poi quello invece chiedi tu è un'altra cosa, cioè lo stile di vita. Cioè noi crediamo che appunto i grandi compositori erano dei vecchi rinchiusi in dei ritratti, ma basti pensare a Bellini o Donizetti, che sono morti di sifilide entrambi. Bellini nella realtà non si sa, è morto molto giovane, sembrava che era l'amante di una coppia di francesi, moglie e marito.
Ma insomma si divertivano, diciamo, così, questi Donizetti e questi Bellini, altro che quadri appesi.
Sì, esatto. Sì, a volte, capirai. No, invece Donizetti, proprio lui e le prostitute erano diventate una cosa unica. Infatti la moglie Virginia morì anche lei di sifilide che gli fu attaccata da lui. Cioè proprio una situazione assurda. Quindi non vediamo, all'epoca diciamo le star erano loro, avevano mille amanti, la gente fuori, ma anche recentemente, basti pensare, non so, a Maria Callas, è diventata famosa perché? Perché appunto al di fuori dell'estero, ma perché ha fatto parlare la gente. Quindi non crediamo che l'opera lirica sia
avulsa dalle passioni umane, diciamo, no?
Bravissimo, ecco, diciamo proprio così, anzi. Ma voi non sapete, ma sui giornali da finire, poco che dopo che era iniziato il lockdown, sono successe, su tutti i giornali è andato, uno scandalo tra agenzie teatrali, teatri, tra chi vendeva il corpo, chi se vendeva parte del cachet, e un teatro, non dico quale, ma insomma cosa lo bucca tutto, il Teatro Reggio di Torino è stato...
Allora l'hai detto!
Non volevo dire, vabbè, ma è stato detto, altri teatri, quello è pubblico, altri teatri che si sa bene sono stati messi sotto torchio. Cioè, l'opera lirica è un giro, io con i miei occhi ho visto cose che voi umani non potete credere,
è tutt'altro fuori.
Sì, è piena di gossip, in fondo.
Ce li svelerai uno dopo l'altro in questa puntata, ma adesso ci ascoltiamo Freddie Mercury, visto che l'abbiamo citato, con Bohemian Rhapsody.
Assolutamente.
Slide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Doesn't really
E abbiamo ascoltato Bohemian Rhapsody dei Queen, ovviamente, parlando di Freddie Mercury, no? Che aveva questo legame con l'opera, che poi andremo a riprendere più in là e ne parleremo più in particolare. Però ora io volevo fare un'altra domanda a Davide. Tu prima hai citato la Callas, no? Dicevi, insomma, è diventata famosa oltre per le sue doti canore, chiaramente anche per i gossip, sappiamo, insomma, la sua storia d'amore tanto così veramente chiacchierata è finita sui giornali di... Io me lo ricordo ancora, insomma, quando ero piccolina e giravano a casa mia questi giornali di Novella 2000, eccetera, insomma, c'erano servizi e riferimenti. Un altro che cantante lirico che è sicuramente un'icona Pavarotti, Lucianone, chiaramente Lucianone. E che differenza c'è però tra una rock star e una star dell'opera, no? E in particolare Pavarotti, così in una nostra chiacchierata, mi ha raccontato un aneddoto che mi ha colpito rispetto a un presunto contratto che aveva con i teatri americani per mantenere la sua immagine. Raccontacelo un po'.
Ah, questa la voglio sapere, non la so.
Beh, io credo che una superstar diventa quando dietro ha tutto un meccanismo di marketing. Credo che sia questa la prima cosa.
Che probabilmente il mondo dell'opera non sa.
Come?
Che probabilmente il mondo dell'opera non ha, forse. No, non ha gli stessi termini.
No, ce l'ha.
Ah, ce l'ha. Bene.
Allora, da poco prima della Callas, insomma, quando sono andate le case discografiche, tanti cantanti della lirica, appunto Callas e Pavarotti sono quelli più famosi, appartenevano alle case discografiche. Queste case discografiche hanno cominciato a pubblicizzare moltissimo i prodotti, no? E quindi già c'era un marketing all'interno del mondo della lirica. Poi questo è cominciato a uscire fuori grazie ai pettegoletti, a tutte le situazioni. Pavarotti, nel suo caso, era un'icona italiana, una maschera italiana, e il grande successo è arrivato quando lui è andato negli Stati Uniti, perché lui, un po' perché assomigliava, non si sa bene, lui ebbe questo contratto, questa è leggenda, che doveva assomigliare un po' a Bruto di Braccio di Ferro.
Fantastico.
Non doveva dimagrire, sì, era uguale,
effettivamente
non
sì.
Doveva dimagrire.
Non
doveva dimagrire e non doveva tagliarsi la barba per mantenere questa somiglianza. Tant'è vero che ci sono foto che fanno vedere che Pavarotti, nei primi anni che lui cantò al Metropolitan di New York, parlo dei primi anni 70, era senza barba. Poi non l'ha più tagliata fino all'ultimo giorno. Non so se avete presente, molto raccapricciante, l'ultima sua intervista da Bruno Vespa, che era, sembrava forse era già morto, secondo me, con tutto il rispetto, ma aveva ancora la barba tinta, perché poi leggenda vuole che la barba ovviamente aveva 70 anni, era bianca, però lui la tingeva con quello per le scarpe, come si chiama?
Il lucido!
Ma questo te lo sei inventato tu, era?
Vabbè, questa sì, è una fake news, mi rifiuto!
Sì, anche io la rifiuto, non la voglio accettare!
Guarda, devo dire la verità, io ho fatto molti spettacoli anche in situazioni proprio, che ne so, nel teatro dei parrocchie, ma non come lo intendiamo noi, ancora peggio, e quindi tu vedevi i cantanti che poi nel giorno facevano, non so, il postino, ma la sera volevano fare Alfredo o Violetta della Traviata, che si truccavano, mascheroni, ma si truccavano con dei trucchi, che ne so, appunto il fondo delle bottiglie, del sughero bruciato, per far... erano cose orribili. Quindi Pavarotti si truccasse con il fondo delle scarpe, potrebbe essere, non
si
credo, perché
i fondi si mancavano.
Sì,
senti,
sì.
Davide, abbiamo, appunto, parliamo di Pavarotti, parliamo della Callas, sono sempre, diciamo, i nomi, come dire, il panorama è sempre costellato da questi grandi, però questi grandi, rispetto magari ai grandi del rock, sono numericamente molto, diciamo, il numero è inferiore, sono di meno. Secondo te perché? Da cosa dipende? Cioè, perché, come dire, il mondo del rock è intasato, se vogliamo, e quello della lirica no?
Ma innanzitutto bisogna dire che la lirica vive di live, nel senso dello spettacolo dal vivo, e quindi c'è anche un girare di meno di pubblicitario, e poi il cantante lirico non è che viene riconosciuto da un brano, cioè
certo.
Noi non so, siamo ai cantanti che erano all'epoca della Callas, non so, un Modugno, no? Era famoso per Volare.
Certo.
E quindi era la canzone che era famosa e di conseguenza era lui. Non ci scordiamo che i primi 10 anni di Sanremo vinceva la canzone e non il cantante, cosa che invece adesso è tutto il contrario. E quindi questa cosa dipende anche dalla lirica. Il cantante lirico vive di personaggi che hanno già cantato molti altri cantanti prima di loro. Poi ovviamente la Callas sarà per sempre la norma, la tosca storica. Pavarotti rimarrà, ha fatti tanti dei personaggi, ad esempio Pavarotti, se uno dice Pavarotti lo lega al personaggio del Vincerò, che sarebbe Calaf, che canta il Nessun Dorma nella Turandot, personaggio che lui ha cantato pochissimo, ha cantato credo un paio di volte a New York, New York, e poi lo debuttò a San Francisco, però non ha mai cantato altrove, però noi lo ricordiamo per quel brano lì, ma perché lo cantò nei mondiali, il famoso Vincerò, che poi è diventato tuttora, insomma, di moda. quindi non so, perché loro erano esecutori, interpreti, esecutori, e non venivano riconosciuti con un brano singolo. Se noi andiamo a dire, che ne so, La solitudine, a uno gli viene in mente Laura Pausini.
Certo.
Se io ti dico La Traviata, ti viene in mente Giuseppe Verdi e una sfilza dei cantanti. Quindi anche questo riconoscimento del brano musicale e del cantante nel mondo della lirica non può esistere.
E a proposito di singoli, però, no? Anche questo discorso del singolo come elemento commerciale della musica pop, cioè del, appunto, pubblicare il disco con un brano, che poi è diventato il modo in cui la musica pop così viene lanciata e viene commercializzata, mm-hmm, in qualche modo. Anche questo però ha un'origine storica legata all'opera, perché il primo singolo della storia è Vesti la giubba, vero?
Assolutamente sì. Enrico Caruso,
no, divenne famoso. Mi state dicendo che è un brano lirico il primo?
Sì, assolutamente
sì.
Ma dai.
Il famoso sarebbe Ridi Pagliaccio, che Ridi Pagliaccio, quello
no,
lì.
Vabbè, sei
fantastico.
Beh,
ce l'ha fatto.
Però quel brano lì, che noi, che ne so, che uno può immaginare che una canzone, no, appartiene all'interno, certo, di un dramma musicale che sono I Pagliacci di Roncavallo, autore del, appunto, a cavallo dall'Ottocento e il Novecento, quando è andata la discografia. Tutti quei compositori là, soprattutto italiani, Puccini, famosissimo, insomma, con la Tosca, la Bohème, scrivevano all'interno delle opere questi brani che non duravano più di 3-4 minuti. Perché? Perché questi brani, a livello commerciale, in cui esisteva il diritto, venivano incisi sugli LP, che avevano una durata massimo di, mi sembra, 3 minuti e qualcosa. E quindi i brani venivano incisi, venivano composti all'interno dell'opera, ma anche con l'idea commerciale. E nel 1904 Enrico Caruso fu il primo tenore a registrare Vesti la giubba, e non so quanti, credo proprio milioni parliamo, di dischi ha venduto.
Hai capito? Non lo sapevo.
E lui è diventato una superstar in America, addirittura sono stati fatti tanti film su di lui, ma lui ha avuto anche il privilegio, parliamo del 1910 all'incirca, di essere ripreso durante un'opera, durante una scena di un'opera, un sestetto, cioè parliamo proprio della preistoria del cinema, quindi
fantastico. Insomma, a proposito di questa commistione, no, tra il pop e la lirica, tutti noi ricordiamo Pavarotti and Friends,
oh, certo,
a proposito di Pavarotti, e tra i vari grandi artisti della musica pop internazionale che hanno partecipato a questa iniziativa e che hanno quindi duettato insieme a Pavarotti, cantando brani loro, tra l'altro.
Sì, Bono c'era, me lo ricordo.
Sì, Bono.
Gli U2,
infatti noi ce li andiamo ad ascoltare ora con Stay You Two.
Che telepatia.
Green light, 7-Eleven, you stop in for a pack of cigarettes, you don't smoke, don't even want to, hey now,
at me. And when I touch you, it don't feel
di Bono degli U2 con Stay su Radio Sonar Make Some Noise assieme a Davide D'Elia. Stiamo parlando di opera e musica pop che insomma non sembrano essere due mondi così incomunicabili tra di loro. E proprio riguardo alle partecipazioni degli U2 a Pavarotti and Friends, una cosa che ho sempre notato, caro Davide, è che in questa, diciamo, in questa tipologia di eventi c'è sempre una giusta posizione tra il cantante lirico, quindi il tenore, tra Pavarotti e gli altri che fanno, gli altri fanno il loro e Pavarotti fa il suo, no? Mentre con i Queen che abbiamo sentito prima, ad esempio, c'è stata una prima vera e propria commissione di linguaggio con la lirica, no? Con le ispirazioni anche barocche, se vogliamo. In Italia, prima dicevamo che anche Renato Zero in un certo senso lo ha fatto, ma io non ricordo però con quale canzone.
Tu allora, la canzone... Sì, la canzone è Baratto, canzone molto volgare.
Io non ricordo bene perché forse ero troppo piccolo, forse
non te la facevano ascoltare, te l'hanno censurata.
La cosa è vera, perché la Rai non la trasmise per credo non so per quanto tempo, ma fu censurata perché parlava della mi sentite?
Sì,
perché parlava poi insomma la sentirete. Parla della vendita di pezzi di corpo, insomma, la storia di una prostituta. Se tu mi dai quello, io ti do quello, se tu mi dai questo, io ti do quell'altro. Ma perché c'entra un po' con l'opera lirica? Perché
esatto.
Se noi sentiamo musicalmente, nel tessuto musicale, chi ha composto la musica ha usato uno dei motivi più famosi nel mondo della lirica, che è quello della Traviata, il famoso Amami Alfredo che canta Violetta.
Ah, certo.
E Violetta. E chi era Violetta? Era la cortigiana d'Alto Borgo, detto in termini moderni una escort, e quindi è lui che fa. E infatti quando Verdi nel 1853, se non sbaglio, a Venezia, fu contestata l'opera, perché i ben pensanti dicono: ma che porti la storia di una prostituta in palcoscenico, ci siamo impazziti. Oltretutto, una cosa che fa poi riferimento alla Traviata, E se voi vi ricordate, nel film Frankenstein Junior c'è il momento in cui la moglie, insomma, dello scienziato viene sedotta, non so, viene, come possiamo dirlo in modo educato?
Sedotta, va bene.
Sedotta, ci siamo capiti, no?
Ti fermati qua, vai!
Dal mostro, era un momento di imbarazzo, dal mostro, lei comincia a cantare sempre libera di Gio, che è quello che canta Violetta, quello è un brano di Violetta, cioè, vediamo, l'opera lirica, che tutti la vedono abbottonata, fa cantare una prostituta, e la fa anche, posso usare la parola godere?
Certo, assolutamente.
L'ho detta. Insomma, e gode, un po' così, insomma, non so, un soprano, sembrava.
Però, senti, per riportare un attimo anche al romanticismo, no, in realtà Mamma Alfredo è un brano romantico.
Certo.
Per la prima volta Violetta si innamora di Alfredo.
È una dichiarazione.
Assolutamente sì. Infatti, ma è uno dei momenti più belli, e poi anche non si capisce. La Mamma Alfredo fa piangere, perché è una potenza emotiva di un potentissima, in cui lei per l'ultima volta, perché lei sta sacrificando l'unico attimo positivo della sua vita, bello, perché il padre di lui gli ha detto vattene, sparisci dalla sua vita perché tu rimarrai sempre una prostituta e rovini la mia famiglia, il futuro di mio figlio e anche della figlia, eccetera eccetera. Quindi lei l'ultima volta che vede Alfredo, poi lo rincontrerà, ma nella storia non me la racconto, lei si gira guardando il prato, dice amami Alfredo quanto io t'amo, io starò lì, ti aspetterò lì, cioè lei fa, perché lei già sa di morire, perché ha la tisi, eccetera, 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 e quindi è un momento veramente drammatico. E la cosa però, ecco, bella dell'opera lirica è questa, si mette in scena un po', che poi, ma anche di André fa la stessa cosa, mette in scena la storia di una prostituta, ma non alla berlina, come poi fa un po' Renato Zero, ma perché lì è un altro tipo di linguaggio, ma con grandissima passione, e fa entrare l'emozione, cioè io, qualsiasi persona va a vedere La Traviata, chi non gli esce una lacrima dal volto deve andare al psicologo.
Sono assolutamente d'accordo, a me esce sempre, anzi proprio vado di fontana proprio.
Lo posso dire che abbiamo visto con Paolo l'altra sera, abbiamo visto l'inaugurazione della stagione della Scala, e io non ti ho detto niente, ma ti ho visto quell'occhio lucido come il mio.
Devo confessare. Però a questo punto...
No, l'ultima cosa, se posso, dovete vedere Pretty Woman.
Sì, te lo stavo per dire. Storia.
Ah, ecco, vedi.
Lei si commuove effettivamente poi quando va a teatro, quando vede l'opera.
Lei dice, ho le budella intorcinate, insomma. Quella frase lì.
È proprio quella la sensazione, effettivamente. Però noi qui a Radio Sonar non abbiamo paura di passare canzoni volgari, perché siamo una radio estremamente libera. E quindi adesso andiamo però a... Cioè, me lo voglio ascoltare.
Pensavo...
Ah, Alfredo, me lo voglio ascoltare. Voglio sentire l'inserimento dentro Baratto di Renato Zero. Quindi ce lo ascoltiamo adesso. Poi ritorniamo.
Dammi una traccia, una tua foto, semmai dammi gli estremi tuoi. Poi dimmi con calma quante crisi hai, se tu ti sei tolta l'appendice oppure te la tieni e sei felice. Voglio conoscere più cose di te, le più recondite, prima di darti la mia verginità voglio la verità. Pochi amori in vita mia, se prescindi dall'affetto di una cagna e per giunta con la rogna, ehi, se ti do il vero tu che mi dai, ehi, ti do la milza tu che mi dai, se ti do il polpaccio che mi dai, per poi volare io ci
anche privare, dai facciamola fare. Se io ti do un occhio poi mi guarderai, se ti darò il cuore lo farai pulsare, ho l'oggetto in fondo al mare. Ehi, se ti do il femore tu che ci fai? Ehi, ti do lo schiaffo tu a chi lo dai? Già, la pelle mia rimane qua.
Avrebbe mai detto che Renato Zero c'entrava con la Traviata, e l'abbiamo scoperto.
E invece lo abbiamo scoperto molto volentieri.
Sì, grazie a Davide D'Elia, nostro tenore che è qui ospite con noi stasera a Make Some Noise, per parlare appunto di commissioni, diciamo, tra musica pop e opera lirica. Davide, tu, oltre insomma ad appassionarti, poi ci hai raccontato un po' il tuo percorso, no? Tu hai cominciato appassionandoti tu da bambino personalmente all'opera lirica, poi hai studiato, ti sei formato al conservatorio, all'università, e poi adesso sei in una nuova fase, cioè quella di trasmettere questa tua passione ai più piccoli. In particolare hai iniziato questo tuo percorso all'interno delle scuole, mi raccontavi, con un primo progetto scritto e realizzato per il Teatro dell'Opera che ambiva a portare la lirica nelle scuole superiori. E puoi dirci diciamo come hai iniziato questo percorso e come e in che cosa consisteva questo primo progetto?
Sì, il primo progetto, io dopo la prima laurea proposi un semplice progetto di divulgazione, no? Degli incontri che si facevano a scuola, io che portavo appunto questa testimonianza, e poi i ragazzi venivano a vedere lo spettacolo al Teatro dell'Opera. E fu molto imbarazzante, il primo incarico che mi diedero riguardava il Tristano Isotte, Tristan Isolde in tedesco,
yeah.
4 ore di opera in tedesco, in cui non succede assolutamente nulla. I protagonisti, per darsi un bacio, stanno un'ora a guardarsi nelle palle degli occhi. Voi immaginate che sono stato costretto a fare questa cosa, immaginate 1600 ragazzi all'interno del teatro a vedere questa cosa, fu per me un trauma, quindi ho detto facciamo un passo indietro e iniziare a fare un progetto in cui lavoro tuttora, che è dell'associazione Tito Gobbi con Cecilia Gobbi, che è una mia carissima, oltre che amica, insomma collaboro anni con lei e ne sono contento, e facciamo questo progetto che è Magia dell'Opera. E ci rivolgiamo dai bambini dai 3 ai 13 anni, e ogni anno scegliamo un'opera e abbiamo il coraggio di portare in palcoscenico opere che magari nessuno vorrebbe affrontare per bambini piccoli, come appunto la, è la Traviata. Noi abbiamo portato la Traviata, è stato un grandissimo successo. E ovviamente, anche perché i bambini, quando tu gli vai a dire Violetta ha tantissimi fidanzati, non sa quale scegliere, tutte le bambine dicono anch'io, perché per i
Ovviamente.
bambini è normalissimo, quindi quello lì. Ma poi l'emozione che mettono i bambini, vi racconto un paio di cose. Ah, uno proprio nella Traviata,
Assolutamente.
e al Teatro dell'Opera, quindi il teatro bellissimo, e stavamo lì. Io facevo un piccolo personaggio che presentavo l'innamorato. Quel giorno il trucco era in sciopero e chi cantava Alfredo è un famoso corista del Teatro dell'Opera, soprannominato lo Hacker Che Bontà, perché è proprio uno di gnomi come quelli del lo Hacker. Porello, Danilo. Simpatico, ma insomma, Gesù Cristo si è coperto gli occhi quando è nato. A Roma si dice così. Boh. Quando io arrivai e dissi in Alfredo Germono, oh signore, eccetera, eccetera, i bambini urlarono: no, è troppo brutto!
Quindi diciamo
Quindi
la loro
tanti hanno una
reazione,
reazione.
esatto, la loro reazione era, come dire,
Ma
forte.
un'altra, sì, un altro paio di volte è successo in Carmen. Cantata in francese, i bambini arrivano alla fine. Questa Carmen è l'angelo nero, l'angelo cattivo che muore per le mani del suo amante, che ormai lei non vuole più. I bambini avevano paura che lei ammazzasse lui. Un bambino, ma avrà fatto la prima o la seconda elementare, si è alzato in prima fila, romanaccio proprio: se non ti ammazza lui, ti ammazzo io! Beh, io mi ricordo, stavo in palcoscenico perché facevo un piccolo ruolo, ci siamo visti negli occhi e abbiamo detto: che facciamo? Quindi immaginate la potenza che l'opera ha nei confronti del bambino, perché il bambino, come dicevamo prima, è libero di pensiero. Un'altra volta mi ricordo, un mio caro amico ci è rimasto malissimo, abbiamo fatto la Tosca, Scarpi Amore, alla fine agli applausi i bambini hanno fischiato. Buh, tutti buh. Dice: oddio, ma io ho cantato bene. Dico: ma non fischiano te, fischiano il personaggio, perché sei il cattivo. Dico:
Certo, perché si
anzi, devi...
immedesimano nella storia, ma quindi questo, diciamo, questo tuo progetto prevede un'interazione da parte del pubblico, dei ragazzi, dei ragazzini, come
Sì,
dire,
sì.
diretta, cioè come interagiscono loro?
Allora, i bambini, innanzitutto questo, vabbè, esistono diversi progetti in Italia così, lo dico per correttezza. No, i bambini imparano l'opera, la trama, conoscono i personaggi, magari possono costruire qualche cosa, ma cantano con loro. Noi gli insegniamo dagli 8 ai 10 brani, in modo un po' più particolare, nel senso, cantano con la loro voce il brano dell'opera lirica, che noi immaginiamo tutti col vocione, invece diventano, sembrano veramente canzoni dello Zecchino d'Oro alcune cose, e loro cantano e si emozionano, insomma, cantando, perché io dico sempre, la parola che gli insegno per primo è interpretare. Cantare vuol dire interpretare, dare senso alle parole e scoprire l'emozione che quel personaggio sta vivendo.
Certo, questo è un
Questo
atto
è un
di
po'.
avvicinamento importante perché alla fine è un po' quello che dicevamo prima, è diciamo volto a mettere fine a quella distanza che c'è quando si fanno cose didattiche, no? Che possono sembrare didattiche. Noi abbiamo detto fino adesso che molto spesso, come dire, anche l'opera lirica viene associata, come dire, a un ambito culturale che è un po', fra virgolette, stantio da vecchi e questo atto che voi fate, che tu fai in questo progetto, sicuramente va a coprire quella distanza perché i bambini entrano dentro l'opera lirica a tutti gli effetti.
Sì, ripeto, io ormai lavoro all'interno della scuola perché credo che il lavoro più bello non è il cantante, fare il cantante, che ormai non mi considero più tale, eppure se canto mi diverto, per carità,
Ma
non
noi ti
faccio
abbiamo
carriera.
sentito.
Però è insegnare, perché io credo che l'unico modo è insegnare ai bambini, non imporgli le proprie idee. A me piace l'opera, deve piacere anche a te, nel mio caso. No. Fargli conoscere più cose possibile nella libertà di pensiero, creare loro un pensiero critico, cosa che purtroppo nella scuola, io sono 14 anni che vivo in questo ambiente, non esiste. Perché comunque è difficile dare la libertà ai bambini. Ora con i miei bambini di quinta quest'anno, martedì, daremo il compito di Natale e sarà ognuno di loro conoscere una tragedia greca. Stamattina la collega mi ha fatto: Tada,
ma io ho letto le lettere ieri sera, ma che sei matto? Quella va a eccitare il fratello, ammazza la madre, l'ammazza, di che vuol dire? Mo non posso dire perché non so se i miei bambini lo sentiranno. Io ho detto, beh, ma c'è sta tizia che gli farebbe bene, tante volte se leva la madre dalle scatole, se siamo risolto il problema. Mo sto esagerando, però è comunque il famoso discorso della catarsi. Noi adulti non dobbiamo aver paura a far conoscere ai bambini le vere storie. Era anche il discorso del buio, del nero, che dicevo prima, capito? Quindi ecco, non vi sento più, ci siete?
Sì, sì, ci siamo, ti ascoltiamo, stavamo eravamo rapiti dalle tue storie quotidiane di scuola, della scuola primaria.
Ma guardate, io vi ripeto, la cosa, allora, io ho tantissimi amici cantanti, il cantare è la cosa più bella del mondo, vi dico la verità. Non è la cosa più, te porta uno stress che non potete neanche immaginare. E ti allontani dal mondo della terra. Io faremo un'altra puntata se volete. Ho conosciuto dei cantanti di 80 anni che non cantavano già da 50 anni, che vivevano nella memoria personaggi che mettevano paura, veramente. Quando ho visto sti mostri sacri sui libri, ma mostri veri nella realtà, ho detto, per carità, se divento così voglio fare un altro mestiere.
Quindi sicuramente con i bambini la cosa bella dell'insegnare, no, è quello, veramente sembra luogo comune, ma è così, è vivere la giovinezza attraverso la freschezza, perché come dicevi appunto i ragazzi non hanno le sovrastrutture, questa è la cosa più bella, perché aiutano anche noi ad uscire dal mondo degli adulti in quel senso, cioè veramente a riscoprirci nella nostra essenza, nelle nostre emozioni. Guarda, veramente è estremamente emozionante il lavoro dell'insegnante, proprio perché si vive attraverso le loro emozioni, almeno non so, questa è una cosa che provo anche io tutti i giorni.
Beh sì, anche tu insegni un po' più grandi. Devo dire, io ho provato gli applausi. I miei amici dicono, ah, ma il cantante lirico, ma anche gli altri, vivono per l'applauso. E se non hanno l'applauso, io sfido chiunque. Io, il sorriso di un bambino, la lacrima di un bambino, un grazie di un bambino vale 2000 volte di più dei 100 applausi che dopo mezzo secondo, ma chi è quello? Manco te riconoscono per strada. Quindi, detta popolare romana.
Sicuramente la soddisfazione non è, non rimane, diciamo, non ci rimane indifferente, ecco.
No, ma io divento una superstar, io vado per strada, mi fanno maestro, capire, io all'anno per Maggio dell'Opera ne vedo 4, 5 mila, 6 mila bambini, a volte siamo arrivati, ma io me ne ricordo neanche uno, però quelli mi vedono, poi c'è il disco con la mia voce, mi vedono nei video, dicono, ah, qui invece sono un comune mortale, capito, però me la posso virare anch'io.
E dopo applausi, ragazzini, ore passate con i ragazzini a cantare, c'è bisogno di un po' di silenzio. E allora ci ascoltiamo La Voce del Silenzio con Diodato e Emanuele Agnelli.
Stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. Chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. Quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi.
accorgi che il silenzio ha avvolto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, tu non avevi perso mai.
Vorrei una voce, dice la canzone, la vorremmo anche noi, come quella di Davide D'Elia questa sera, che è stato con noi qui a Make Some Noise a Radio Sonar. Il tempo purtroppo è finito, perché qui, parlando di opera, di retroscena, di bambini, di progetti per valorizzare questo bene che abbiamo, insomma, l'ora è andata via veloce, e quindi siamo al tempo dei saluti.
Ti ringraziamo per essere stato con noi, ti salutiamo. Ci senti?
No, io no, non vi sento.
Ok. Comunque lo salutiamo, Davide, lo ringraziamo, spero che poi ci risentirà nel podcast e sentirà i nostri saluti.
Assolutamente, grazie Davide per essere stato con noi, buona opera a tutti, ci risentiamo venerdì prossimo alle 20 su radiosonar.net.
Ciao!
Avete ascoltato Make Some Noise?
Ogni venerdì dalle 20
e in podcast quando volete
su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Prima il pianto si abbandonano gli occhi, asciugati dal sale, per stendermi al sole. Le piante si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le